per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere, ci ha detto il profeta Isaia nella prima lettura. Per cui se la notte arriva presto a dire una parola definitiva e a chiudere questa partita che nessuno avrebbe mai voluto giocare, tanto di guadagnato. E terminando la commemorazione annuale della passione e della morte di Cristo, ci affiderà al grande silenzio del sabato santo, ma ci lascerà in eredità le migliaia, direi i milioni di crocifissi che neppure questa notte verranno tolti dalla croce, crocifissi perenni, in attesa se non proprio di Giuseppe d'Arimatea che ne chieda il corpo per la sepoltura, quantomeno dell'oblio che cancelli dalla faccia della terra il loro ricordo. Ma noi no, noi non possiamo affatto permetterci di dimenticarli, di chiudere in un cassetto le loro storie e nemmeno ritenerci di sentirci a posto con la coscienza solo perché, come la nostra tradizione cristiana ci insegna, li appendiamo alle pareti delle nostre case e, fino a quando ancora ci verrà permesso, delle nostre aule, delle nostre cliniche, dei nostri edifici pubblici. Appesi o meno davanti ai nostri occhi sono lì, crocifissi perenni, a ricordarci che la loro croce è anche la nostra croce, perché come la loro storia, così è anche la nostra storia, così la loro sofferenza è anche la nostra sofferenza e la loro morte sarà anche la nostra morte. Allora, come ci invita a fare Giovanni nel suo racconto della passione, volgiamo lo sguardo a coloro che sono stati trafitti e che continuano a rimanere appesi alla croce. Volgiamo lo sguardo alle strade, volgiamo lo sguardo ai mari e agli oceani, al canale di Sicilia, che inesorabile inghiottisce gommoni di esuli, zattere di disperati, interi barconi di crocifissi. Volgiamo lo sguardo all'Oceano Pacifico, ironia della sorte, essere chiamato così Pacifico, che trascina con sé interi villaggi, per poi restituire un cumulo di macerie e nuovamente trascinare con sé quantità indefinibili di scorie radioattive, magazzini di morte senza via di scampo. Volgiamo lo sguardo alle terre desertiche della Cirenaica, della Tripolitania, dell'Egitto, della Siria, della Tunisia, culle di un cristianesimo che è ormai rimasto soltanto un ricordo e oggi teatro di guerre, teatro di scontri, di disordini che qualcuno provoca, che molti portano avanti, su cui tutti parlano, blaterano e scialacquano fiumi di parole, ma che alla fine nessuno dice di voler intervenire per fare realmente qualcosa. Volgiamo lo sguardo ai cieli, invocati e scrutati per la pioggia e per il sole, cantati e lodati per la loro bellezza, ma poi spesso temuti per la loro furia, che restituisce lacrime, fango, arsura di sole in ogni parte del mondo e chiede acqua per avere vita. Volgiamo lo sguardo alle nostre terre, loro malgrado scrigni segreti di delitti irrisolti, ai pozzi di Avetrana, ai boschi dell'Abruzzo, alle rive dell'Adda, alle colline del lago di Iseo, che ci sbattono in faccia incolpevoli quello che noi non avremmo voluto vedere e sentire mai. Volgiamo lo sguardo alle stanze degli ospedali, a quei letti lasciati spesso in corsia ad attendere i primi soccorsi e a quelli che giacciono da tempo in attesa, beata liberazione, che impotente si abbatta su loro l'ultima parola, quella della morte. Volgiamo lo sguardo alle fabbriche, piene di macchinari, ma vuote di persone. Alle aule dei tribunali piene di carrelli con carte e faldoni, ma soprattutto riempite di ingiustizia. Alle carceri che scoppiano perché sovraffollate, ma tanto che ce ne importa, ci sono voluti entrare loro. Volgiamo lo sguardo alle strade delle nostre città e della nostra provincia piene di sballo, di movida, come si dice oggi, di notti bianche, ma poi anche piene di motorini con le ruote all'aria, di auto ridotte ad intrecci di lamiere, di parabrezzi sfondati e di corpi, molte volte pure innocenti, pietosamente coperti di lenzuoli bianchi. Volgiamo lo sguardo alla nostra Capodichino, a Secondigliano, al nostro quartiere, alle tante famiglie in difficoltà, ai tanti anziani soli e ammalati, ai giovani senza prospettive e futuro, ai commercianti vessati dalla camorra senza scrupoli, alle lotte e alle battaglie fra le bande per vendere polvere letale, la cui ultima traccia è soltanto la linea bianca di una sagoma a terra senza vita. Sì, perché su tutte queste croci noi siamo bravissimi a stendere in fretta un velo pietoso, a dimenticarci di loro, a rimuoverle senza mezzi termini, come se questo bastasse a eliminarle poi dalla nostra vita. Ma Dio non può fare silenzio, Dio deve parlare, Dio deve dire qualche cosa di fronte ad ogni uomo ucciso. Dio non può non udire l'urlo e il pianto di madri disperate. Ci sarà pure qualcuno che dovrà pagare per queste croci, qualcuno che le pianta e che poi vi appende degli innocenti. Dio deve parlare alle migliaia di crocifissori e deve pure andare a scovarli dai loro nascondigli, dalle sale dei bottoni e delle poltrone dei governi di ogni continente, dalle aule di giustizia, dalle piazze affari di capitalisti di turno, dai pentagoni che decretano guerre tra i poveri, dalle frontiere chiuse per far dispetto a chi invece le apre, dalle auto blu finemente nascoste dai vetri oscurati, dai pulpiti di predicatori che sputano soltanto sentenze sul mondo senza mai guardare a se stessi. Dio su questi deve dire una parola. Dio deve scovare questi carnefici, deve dire loro una parola chiara di giudizio e di condanna. E Dio lo fa. Li va a scovare e parla loro. Non ha bisogno di faticare molto. Deve soltanto abbassare lo sguardo e li trova sotto la croce. E da lì pronuncia contro di loro la sua irrevocabile sentenza. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Hai perdonato i tuoi carnefici ignoranti. Perdona anche noi, anche se oggi purtroppo sappiamo bene che stiamo mettendo in croce il tuo figlio. Amen.